Domenica 28 del tempo ordinario, dall'Evangelo di Matteo, capitolo 22, i versetti 1-14.
Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Uscì per strada, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
Dal profeta Isaia, capitolo 25, i versetti 6-10.
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivante, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Poiché la mano del Signore si poserà su questo monte, Moab invece sarà calpestato al suolo, come si pesta la paglia nell'etamaio.
Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 4, i versetti 12-20.
Sovvivere nella povertà come sovvivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Lo sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna chiesa mi aprì un conto di dare e avere, se non voi soli. E anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto. Ho il necessario e anche il superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito, che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
discenda su di noi la potenza e la sapienza dello Spirito Santo, custodisca i nostri cuori e ci guidi verso il regno che il Signore ha preparato per noi. Amen. Benvenuti a voi qui presenti, così come salutiamo quanti attraverso la rete o attraverso la radio a servizio della misericordia ci seguono. 28ª domenica del tempo ordinario, la domenica della festa delle nozze. Il disegno di Dio è compito per l'uomo. Il regno di Dio infatti non discende dal cielo come un lampo, e se domenica scorsa ci veniva detto che Cristo è la pietra d'angolo della costruzione, gli uomini non possono sottrarsi dal collaborare all'innalzamento dell'edificio. L'ascolto della parabola di oggi, la terza pronunciata da Gesù nel Tempio di Gerusalemme, è indirizzata ancora ai capi dei sacerdoti, alle guide religiose, che avevano fortemente contestato l'autorità di Gesù nella predicazione, nell'operare il bene. La parabola riflette l'atteggiamento negativo di fronte al regno, quell'atteggiamento di superbia di chi confida nella propria giustizia, in una giustizia che si può acquisire con sforzo personale, osservando scrupolosamente la legge, ma è anche l'atteggiamento di coloro che rifiutano la vera giustizia, quelle vie della salvezza che procedono da Dio. Una parabola strettamente collegata con la precedente, quella dei vignaioli malvagi, domenica scorsa. Il tema di fondo è lo stesso, il rifiuto opposto al Signore della vigna e qui al Re che offre il banchetto. La parabola è narrata non solo da Matteo ma anche da Luca. Matteo l'ha tuttavia interpretata e adattata per i suoi lettori, facendone più che una parabola un compendio allegorico della storia della salvezza. Nel Re infatti che prepara il banchetto di nozze per il figlio e manda i suoi servi a chiamare gli invitati, è facile scoprire la corrispondenza con le realtà che l'Evangelista sta cercando di descrivere. Dio che manda il suo figlio, il figlio annunziato dai profeti. E chi sono i primi invitati? I giudei, il popolo eletto, che rifiuta l'invito. Ma espliciteremo questo punto per scansare quegli equivoci che da sempre accompagnano un po' questa parabola. La parabola di Matteo ha una sua peculiarità che non troviamo in Luca, quella dell'abito nuziale. Un invitato al banchetto ne è privo. E questo abito nuziale è davvero particolare della parabola. Noi non sappiamo se vi fosse un abito speciale per i banchetti nuziali. Certamente, come ancora oggi, un abito decente, pulito, un vestito che comunque indica e simboleggia l'azione di Dio sull'uomo. Ricordiamo Isaia 61:10: mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto col manto della giustizia. Numerosi testi biblici parlano del vestito e dell'abito nuziale, facendo riferimento alla giustizia, alla santità di Dio, che è partecipata dall'uomo, e la grazia santificante. Chi non si presenta con questo vestito resta escluso dal banchetto. Quel legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, è esplicativo di quella distanza che l'uomo prende da Dio, quella Geenna di fuoco che tanto ha ispirato i predicatori nei tempi passati. Ma lasciamoci guidare ancora dalla eucologia di questa domenica. Antifona d'ingresso, Salmo 129, i versetti 3-4. Se consideri le colpe, le nostre colpe, Signore, chi potrà resistere? ma presso di te è il perdono, o Dio di Israele. Il Salmo 129, una supplica individuale, si presenta come una decisa proclamazione di fede che il salmista fa e che diventa poi la preghiera dell'assemblea. Cantando questi versetti, noi ci appropriamo di questa preghiera, una preghiera che ha formato generazioni di fedeli, sia nella sinagoga, sia nelle chiese cristiane. Si prega il Signore vivente, Redentore, che innalza, solleva dalla miseria più profonda, da quelle necessità che attanagliano la vita dell'uomo, sia che questi riconosca la sua condizione oppure no. Ricordiamo che nella Chiesa bizantina questo salmo è uno dei 4 salmi lucernari fissi per la celebrazione del Vespro, mentre nella Chiesa latina fa parte dei cosiddetti 7 salmi sapienziali. Trovate l'elenco negli appunti, il Salmo 6, 31, 37, 50, 101 e 142. Tranne il Salmo 31, che è un'azione di grazia individuale, tutti gli altri sono suppliche individuali, come genere. Le parole del Salmo. Un'anima sensibile, carica di sentimenti, con una potenza espressiva che rivela un forte senso di preghiera, una profondità spirituale non comune. Il vocabolario, infatti, è concentrato sull'aspetto orante dell'esistenza di fede. Noi ascoltiamo solo pochi versetti. In realtà, come abbiamo sempre detto, noi preghiamo l'intero Salmo e quindi sia nella proposta dovremmo ampliare, il messale ce lo concede per la comprensione della parola proclamata. Quando è opportuno per questa comprensione si può ampliare, come dire, si può fare di più, è vietato fare di meno, ma fare di più non ce lo vieta nessuno, eh? Se noi consideriamo, e non lo è, un lavoro, non c'è mai padrone che abbia fermato un suo operaio: stai lavorando troppo, no? Fermati. Questo salmo inizia con una supplica. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il versetto 2 precede il testo dell'antifona d'ingresso. Un grido. Il Signore guardi, ascolti, tendere l'orecchio. E questa umanizzazione, potremmo dire, no? Questa antropizzazione di Dio che viene presentato come uno che lo facciamo anche noi, qualche volta quando, no? O siamo distratti o uno è lontano, non è che ci aiuti molto, ma facciamo, no? Tendiamo l'orecchio, esprimiamo sentimenti di ascolto. Così dunque viene chiesto al Signore. E il salmista ha la consapevolezza che con facilità irrisoria il Signore può superare la distanza che si è creata fra l'uomo e Dio. Se consideri le colpe, Signore, chi potrà resistere? Con te il perdono, così avremo il tuo timore. Non c'è colpa, non c'è distanza, non c'è separazione che possa fermare il Signore. Se invocato, il Signore risponde. E non risponde come un triste e meccanico contabile, che sta lì a valutare le iniquità dell'uomo, no? Che è l'unico prodotto che l'uomo spesso può presentare, le sue iniquità. Se ci fosse questa contabilità, quella legge inesorabile, no? Del do ut des, si riceve ciò che si è dato. La partita sarebbe un'irreparabile perdita per l'uomo. Il Dio giustiziere annichilirebbe tutta l'umanità. Ma il versetto 3 elimina questa immagine e somiglianza dell'uomo, il Dio giustiziere, mai biblico, mai cristiano. Noi spesso siamo pretenziosi presso il Signore sul modo suo di agire, frutto anche di una nostra scarsa iniziativa, di un impegno irrisorio nel fare la volontà di Dio, attribuendo a Lui tutte le cose. Perché il Signore permette? Come può giustificare disastri, guerre, genocidi, stragi, i bambini, i poveri, no? Il Signore, dimenticando, no? Che i mali nel mondo sono quasi sempre prodotto umano, sono conseguenze delle nostre scelte, dei nostri egoismi. E per fortuna, dice il salmista, Signore, senza di te chi può resistere? Solo Dio, l'infinitamente misericordioso, solo Lui, affacciandosi nell'abisso umano, può trasformare quell'abisso di perdita, di sofferenza, in abisso di divina misericordia. Poiché, dice il salmo successivo, il versetto successivo, con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Presso di te è la propiziazione. La propiziazione è il rendere favorevole, benevolo, il rendere misericordia da parte di Dio, la buono, il perdono, la dimissione. Il Signore, solo Lui, è pronto a perdonare e ad abbonare le colpe degli uomini. E questo è uno dei modi che manifesta la misericordia dell'alleanza. Una fiducia totale quella dell'orante, basata ancora sull'esperienza storica e spirituale, la stessa a cui siamo chiamati anche noi. Sempre fermi sul vicino e senza mai ricordare, siamo sempre di scarsa memoria, e quindi con un'iniziativa sempre minima nel lasciare che sia il Signore la nostra guida. Il canto all'Evangelo, tratta dalla lettera agli Efesini, primo capitolo, adatta i versetti 17 e 18. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Una classica invocazione, questa epiclesi sapienziale rivolta al Padre affinché conceda e doni la grazia della sua luce agli uomini, a quei fedeli che non sarebbero da soli in grado di sperimentare e contemplare la vocazione divina ricevuta. E solo a partire dall'ascolto dell'Evangelo questa luce comincia a illuminare la nostra esistenza. Allora l'iniziativa di Dio è una festa universale per l'umanità, un invito che non ha lesinato, ma attraverso i profeti e poi con gli apostoli e ancora oggi attraverso vescovi, presbiteri, diaconi, battezzati, tutti siamo chiamati. È una chiamata universale, quella che ci impegna a diffondere l'invito di Dio. Un'accoglienza però di questo invito che non risponde alle aspettative. Un'accoglienza minima, spesso timorosa, esitante. Il credente, salvo rare eccezioni, preferisce la tranquillità, una carriera che si costruisce poco a poco, i suoi interessi alla gioia universale. E a forza di attaccarsi alle piccole cose, noi lo diciamo dei giudei, dei farisei, ma è una legge che ancora oggi noi viviamo, attaccandoci alle piccole cose abbiamo perso la visione del tutto, il simbolo della gloria. Gerusalemme perde il Tempio. Sappiamo che questo testo probabilmente è scritto in prossimità della perdita del Tempio di Gerusalemme, una grave perdita. L'ostinazione della Chiesa ancora oggi, su questione di dettaglio, ha avuto per molte situazioni, molti casi, penose conseguenze. Soprattutto pensiamo all'unità, più volte frammentata, no? Dove effettivamente si è perso quella unità intorno a Cristo, e per dettagli, adesso non voglio dire che siano completamente, ma quello che abbiamo perso, no? Forse non vale quello che abbiamo difeso. Ritrovare dunque la nostra vocazione universale, quella che come popolo di Dio ci lanci sulle vie del mondo, chiamando ogni uomo di buona volontà a partecipare, a condividere questa comunione, questo cammino, il regno di Dio. Ora, rifiutare un invito a nozze, no? È ciò che accade nell'Evangelo di Matteo. Oggi non ci appare più tanto strano, perché per molti un invito a nozze è una spesa, no? In passato era una gioia perché era tutto a carico di chi invitava. Oggi le cose non stanno così, per cui è il regalo, è il vestito, è tutto quello che bisogna fare, è una giornata persa, no? E se non c'è la gioia di condividere quel momento, per molti è visto come una pena. Quindi il rifiuto oggi non ci pare tanto strano. Ma qui è un re che per due volte chiama gli invitati, che reagiscono con indifferenza e nel racconto di Matteo anche con ostilità. E mi sembra un po' esagerato, anche oggi. Un no che si risponde, no, accompagnato con percosse o violenze all'invito, come se noi prendessimo a calci il postino o chi ci porta, no, brevi mano l'invito, il malcapitato che... No, non arriviamo a questo. È chiaro che qui il racconto non fa riferimento, come nei casi precedenti che abbiamo visto, un richiamo alla realtà, no? Qui davvero c'è invece una lettura di ciò che sta accadendo parafrasata attraverso un racconto. C'è dunque un invito che viene rifiutato, la repressione di questi ribelli, la cui città viene data alle fiamme, quindi si passa dalla festa, no, a una violenza, dalla gioia al dolore, dal sorriso al pianto, e poi nuovi commensali raccolti dalle strade per riempire la sala, e poi questo povero diavolo buttato nelle tenebre, Poi vedremo se non avere l'abito nuziale è stata colpa sua, o invece non ha potuto, no, procurarselo, si è trovato a pagare, no, delle conseguenze che non gli competevano. Diciamo, nel racconto i termini non scorrono con naturalezza. C'è una realtà soprannaturale a cui si fa riferimento, quella della salvezza, no? Una festa di gioia, di comunione, a cui si invitano prima Israele, poi la Chiesa e l'umanità intera. La parabola è lo sviluppo in grandi linee di questa storia. Rifiuto, ostilità di Israele, l'invio dei profeti, dei giusti, l'annuncio dell'Evangelo da parte di Gesù e degli Apostoli, la distruzione di Gerusalemme, di alto valore simbolico agli occhi della prima comunità cristiana, e poi l'espansione missionaria della Chiesa tra i pagani. L'espressione molti sono chiamati, poco gli eletti. Anche qui si può essere cristiani di nome, senza impegnarsi in un cammino di conversione, credersi invitati al banchetto del regno e tuttavia rimanere indifferenti alle tante realtà di sofferenza, no? Quello dei bambini nel mondo è un tema che, come dire, intenerisce il cuore anche dei più resistenti, no? Anche se poi quella lacrimuccia passa e si continua la propria vita. È la vita battesimale che conta, non il certificato di battesimo. È l'abito di cui parla l'Apostolo, quello che noi dobbiamo rivestire, è l'abito creato da Dio nella giustizia e nella santità vera, come scrive Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 24. Senza questa novità, il biglietto d'invito conterà ben poco agli occhi del re. Ribadendo allora il contesto del nostro brano evangelico, siamo a Gerusalemme. Gesù vi è giunto in un itinerario che vede questo cammino terminare con la croce. A Gerusalemme il Signore continua il suo insegnamento pubblico, iniziato al capitolo 21, ricordate, entrò nel Tempio, versetto 23, mentre insegnava, vi si avvicinarono, eccetera. Continuerà questo insegnamento fino al capitolo 23, versetto 39, vi dico infatti che non mi vedrete più fino a quando non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. È uscito dal Tempio, se ne andava, gli si avvicinava i suoi discepoli, eccetera. Un lungo discorso che poi si chiuderà pubblicamente, ma continuerà solo con i discepoli, in quel discorso escatologico che occuperà due capitoli, il 24 e il 25. L'insegnamento di Gesù è il programma battesimale, quel programma che, ricevuto il battesimo nello Spirito, unto di Spirito Santo e di potenza, così lo descrive Pietro nel discorso Atti 10 in casa di Cornelio, Gesù è consacrato per quella divina liturgia che è l'opera per il popolo, che il Padre, il divino liturgo, decreta e svolge per intero con i divini coniturghi, il Figlio e lo Spirito Santo. Il ministero messianico al quale il Padre invia il Figlio con lo Spirito Santo, lo abbiamo detto più volte ma lo ribadiamo ancora, consiste nell'annuncio dell'Evangelo del Regno, nel compiere le opere della carità del Regno affinché tutti siano riportati a quel culto salvifico da tributare al Padre. La parabola di oggi, una parabola che ci affascina, certamente collegata alle due precedenti, riportata da Luca, abbiamo detto, con dettagli divergenti, dettagli in apparenza, la parola ci dice piccole cose, ma in realtà sono divergenze notevoli, tanto che alcuni dubitano che questo racconto, questa parabola, abbia, come dire, un'origine comune dove poi ognuno ha riportato, come quando si fa una tesi, no? Si prende e poi la si elabora cambiando un po' di parole, qualche cosa, non è un semplice cambio, no? Di termini per far capire che ci siamo ispirati ma non abbiamo copiato, no? Non c'è una fonte, semmai c'è stata questa fonte, no? La cosiddetta quella fonte Q. C'è certamente un'ampia rielaborazione, soprattutto dall'Evangelista Matteo. Invece di una cena, Matteo ha una festa di nozze, e sono nozze reali. E in aggiunta alle scuse che anche gli invitati nel racconto di Luca propongono, Matteo inserisce una variante estremamente discordante, l'uccisione dei messaggeri e la guerra che poi ne segue. Forse, dicevo, diverse versioni di una stessa parabola. C'è chi si è speso nel, voi sapete che no, quando non si sa che pesci prendere, allora cominciano a dire, ma forse l'originale, la parabola originale erano soltanto i versetti 2, 5, 8, 10, poi sono stati manipolati, si sono persi i fogli, le solite cose che si dicono, no? Noi rimaniamo, sono ipotesi che possono avere anche una loro validità a livello di ipotesi di studio, tuttavia noi dobbiamo leggere, ascoltare il testo che oggi ci è proposto come versione di base, definitiva, no? Quindi tutte le altre ipotesi poi alla fine hanno poco a che vedere nella nostra lezione. Un racconto dunque non ispirato al quotidiano, dove poi l'ascoltatore è spinto a formulare un giudizio sulla vicenda. Ricordiamo domenica scorsa, no? Che ve ne pare? Che cosa accadrà a questi vignaioli? Subito il giudizio, no? Non c'è un invito nascosto a una compromissione dell'ascoltatore. Matteo riscrive la parabola facendone un'allegoria o, se volete, un breve riassunto di quella storia della salvezza dove ogni elemento narrativo trova un corrispettivo nella realtà storica, facilmente intuibile. Diciamo, dopo la parabola dei vignaioli malvagi, no? Che vuoi nascondere più? Gesù non ha più bisogno, ormai li ha azzittiti, non sanno più come reagire, quindi può liberamente, no? Ripercorrere la storia, quella storia della salvezza. Eppur utilizzando lo stesso schema letterario, no? Il senso generale, che rimane lo stesso, cambiando soltanto l'immagine metaforica, si passa dal simbolo della vigna a quello del banchetto, simboli ben comprensivi, compresi e conosciuti da chi ha un minimo di conoscenza biblica. Israele, nei testi profetici, è presentato come chi ha rifiutato l'invito di Dio e il suo posto è stato preso da altri. Coloro che sono chiamati per primi con il loro rifiuto, si sono esclusi dal regno e il loro posto è preso da altri. Questo rimane, va bene? C'è un'aggiunta, la veste nuziale è il monito per i cristiani che, come i primi chiamati, rimasti esclusi dal banchetto per il loro colpevole rifiuto, anche i cristiani possono essere cacciati dal banchetto per indegno comportamento. La vocazione cristiana non comporta per se stessa la salvezza finale e non è per i credenti una garanzia magica di partecipazione al regno. Signore, Signore, ti abbiamo... No, dice il Signore, non vi conosco. Perché il vostro ascolto non è da mettere in pratica, era soltanto l'essere presenti nella persona, ma assenti nella partecipazione, nello spirito, nella volontà. Allora riprendiamo la nostra parabola. Versetto primo, Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Siamo dunque nello stesso contesto precedente. Gesù sta ancora parlando ai capi dei sacerdoti e ai farisei. Gesù inizia un nuovo discorso. Questo inizio lo ritroviamo circa 94 volte negli Evangeli, in Matteo ben 43 volte. Non vi è in realtà una domanda a cui Gesù sta rispondendo, semmai una situazione a cui Gesù sta dando risposta. Matteo inizia il racconto con la formula tipica delle parabole del regno. Il regno dei cieli è simile a. Dunque, sta illustrando un aspetto dell'intervento escatologico di Dio, che qui è paragonato allegoricamente a un re che organizza il banchetto di nozze per il figlio. Abbiamo già detto che dalla cena di Luca Matteo sale al banchetto di nozze. Il figlio del re è Gesù, il Messia, il re è Dio, e il banchetto di nozze è un'allusione chiara agli ospiti, no? Che sono coloro che accolgono, che hanno, a cui è stata rivolta la parola di Dio. Il banchetto di nozze è presente in numerosi testi. Il lezionario ci pone la prima lettura, Isaia capitolo 25. Uno scenario grandioso sul monte Sion, d'alto valore simbolico anche questo. Il banchetto di nozze è caratterizzato ancora oggi per l'abbondanza, no? Delle portate, delle vivande, al punto che se ne fa uno spreco. Non si ha più la forza di mangiare, no? Tanto è abbondante. Una delle leggi non scritte ma applicate è che deve essere abbondante, no? Dice, ma questo poi non lo mangia, è troppo. Si deve vedere che c'è. Questa rimane, no? Sono pochissimi i casi dove si privilegia lo stare insieme, pur con cibi, no? Anche di una certa abbondanza, ma non di una inutile abbondanza, di uno spreco. Una cosa va notata, accade diverse volte, non si parla dello sposo e della sposa, che sono figure da individuare. Sì, noi abbiamo detto che lo sposo, no, è il Messia, è Gesù, però nella parabola in realtà non viene detto no? E neanche chi sia questa sposa. La narrazione punta sul personaggio del re, che è il soggetto principale di tutte le azioni che si svolgono nella parabola, ed è l'unico che parla. Poi ci sono le reazioni degli invitati, dove prevale poi il colpevole silenzio. C'è un inizio e poi dopo c'è un silenzio. La parabola, con il suo linguaggio di teologia simbolica, ci spinge a cercare chi siano lo sposo e la sposa. Lo sposo, nei sinottici, è Cristo. I testi, vi cito Marco 2, 19, 20, ma ritroviamo anche in Matteo 9, 15, Luca 5, 34, eccetera. Giovanni si parlerà, Giovanni l'Evangelista parlerà del Battista, no? Come dell'amico dello sposo. E lo sposo, ancora in Giovanni, è l'agnello immolato ma risorto, Apocalisse 19, 7. Verso cui lo Spirito spinge la sposa, che invoca il suo amato affinché venga. Maranatà, vieni. Apocalisse 22. La sposa, la sposa rimane ancora un mistero che sveleremo alla fine della parabola. Ritorniamo al re, che nella sua maestà e nel suo prestigio invia i servi, dice il testo, avvocare i vocati. Qui nell'originale c'è un gioco centrato sul verbo caleo, vocare, chiamare, invitare, no? Gli invitati. La chiamata, l'invito, è tipico nella narrazione dell'Evangelista Matteo. Lo ritroviamo nella vocazione dei primi discepoli, capitolo 4, lo ritroviamo in molte parabole, ricordiamo la chiamata che fa il proprietario della vigna per i lavoratori, no? Chiamati a tutte le ore e poi chiamati per essere pagati per il loro lavoro. La parabola dell'uomo che parte e chiama i servi per affidar loro i talenti. Il famoso detto di Gesù: non sono venuto per chiamare i giusti ma i peccatori. La chiamata dunque è ripetuta, permanente, universale, per cattivi e buoni. Il re è davvero il hokalon, il vocante, colui che chiama. Con scansione insistita, lo ritroviamo per ben 6 volte nel nostro racconto, segna i tempi del prima e del poi. Una chiamata dunque presente, attuale, l'eterno presente dinanzi a Dio, che chiama. È come la pesca che ripetuta riempie le reti, la pesca miracolosa, che diventa poi non più di pesci ma di uomini. La parabola della rete dunque si realizza. Le nozze, con l'articolo e senza ulteriore specificazione, sono dunque le nozze per eccellenza, le prime ed ultime, l'evento principale del regno. Ma alla premurosa chiamata del re corrisponde il rifiuto colpevole, negligente degli invitati. Non vollero venire. C'è una presa di posizione, capite? Anche le scuse. Non vollero venire, poi a prescindere da quello che dicono. Ma il re mandò di nuovo, versetto 4. Dite agli invitati: ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, gli animali ingrassati sono già uccisi, tutto è pronto, venite alle nozze. Anche con le stesse parole, ricordiamo la parabola dei vignaioli malvagi, omicidi, Si parla di diverse missioni dei servi. E se al primo gruppo in cui si possono riconoscere i profeti, gli invitati risposero con un rifiuto, al secondo gruppo, a cui viene annunciato che tutto è pronto, e dunque rappresentano gli apostoli di Cristo, anche ad essi gli invitati rispondono con indifferenza e violenza. Il re insiste, desidera tutti alla sua festa, per lui gli invitati sono importanti, ci tiene ad averli. Ma la cortesia e l'insistenza del re, che mostra la gratuità del dono, un aspetto importante. Gli invitati non riceverebbero nulla da se stessi, ma non accolgono e il tempo sta scadendo. Rispondono con oltraggio, con rifiuto. Andarono al proprio campo, ai propri affari. Altri presero i servi, li insultarono, li uccisero. I convitati, i più pacificamente, alcuni violenti, no? Rispondono risentiti agli inviti del re. Matteo sottolinea questo, più di Luca. Presero i servi, li insultarono, li uccisero. E abbiamo detto che questa azione non è realistica. Non si uccide chi reca un invito a nozze, no? E qui usciamo fuori dalla figura letteraria. L'intenzione dell'Evangelista Matteo, nella violenta reazione, vuole presentare gli eventi drammatici che stanno vivendo Cristo, gli apostoli e la prima comunità cristiana. In questo racconto non cercare la verosimiglianza storica, ma abbiamo detto il senso allegorico come veicolo letterario per proporre un'interpretazione teologica della storia. Alcuni dicono che forse qui si vuole ricordare la distruzione del Tempio di Gerusalemme avvenuta nell'anno 70 d.C. ad opera dell'esercito romano, no? E dunque un motivo di giustificazione di questo fatto storico, inserendolo nel piano divino della salvezza. Gli invitati, dice il re, non ne erano degni, per questo lo perdono. Il re è adirato, infligge la rovina agli omicidi, incendia la città. La severità del re sembra travalicare anche i fatti e i colpevoli. Distruggere la città coinvolge anche chi non è colpevole. Ricordiamo quando Abramo, venuto a conoscenza che Dio vuole distruggere Sodoma, dice: ma forse in quella città ci saranno 50 giusti. Vuoi che anche questi 50 periscano? No? E quindi la trattativa con Dio per salvare i giusti di Sodoma. Poi scopriamo che Sodoma non è che ne avesse tanti di giusti, perché neanche Lot con la sua famiglia poi è salvato nella gratuità di Dio. L'interrogativo comunque rimane, perché nella realtà il male si abbatte anche sugli innocenti, è uno dei grandi temi. Al re comunque distruggere la città non basta, a lui sta a cuore la festa di nozze. E per la terza volta, un numero simbolico, importante, ritorna al suo progetto. Parla ai servi e dice: le nozze sono pronte, ma i vocati non erano degni. E questi invitati rappresentano sia il popolo giudaico che i loro capi, mentre in Luca rappresentano il popolo giudaico nel suo insieme. Qui invece vengono distinti. E allora l'invito, poreumai, andate. Il verbo greco è tipico dell'inizio della missione. Lo ritroviamo infatti al capitolo 10, nel famoso discorso di missione in Matteo. E lo ritroviamo alla fine, quando al capitolo 28, versetto 19, i discepoli sono inviati verso la vastità del mondo. Il risorto li invia, andate, annunciate fino ai confini del mondo. E chiamate, un imperativo aoristo che sottolinea un'azione nuova. Nuovi sono gli invitati. E chi raccolgono? Tutti. Il verbo sinago, da cui sinagoghe, e dunque assemblea, e sinaxis, l'assemblea liturgica, definisce questo gruppo. Buoni e cattivi, dice, e la sala delle nozze si riempì di commensali. È interessante questa specifica fatta da Matteo, dove dice che gli invitati, no? Sono buoni e cattivi. Luca parla di emarginati, ciechi, zoppi, coloro che non hanno parola. Gli invitati alla mensa del Signore sono i rifiuti della società, le vittime della fame, di pane, di verità, di perdono. Tutti il Signore li sazierà. In questa festa che Lui ha preparato per condividere nell'amicizia la gioia di vivere. Il luogo che dovrebbe essere la Chiesa, o almeno. L'Evangelista Matteo non definisce categorie sociali, un invito che è sempre rivolto a tutti, indipendentemente dalla situazione spirituale di partenza, cattivi e buoni considerati tali agli occhi del mondo, più che da Dio. Chi può dirsi buono? Lo dicerà anche Gesù, perché mi chiami buono? No, solo Dio è buono. Comunque, cattivi e buoni è il caratteristico modo orientale di esprimere una totalità attraverso i suoi due estremi. Ricordate Genesi 2,17, l'albero della conoscenza del bene e del male, o i salmi. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo, quando dormo e quando sono sveglio, eccetera, no? Attraverso due attività distanti fra di loro si esprime poi tutto ciò che è contenuto. La scena parabolica si spiega poi con l'affermazione sintetica che troviamo negli Atti degli Apostoli. Paolo e Barnaba, di fronte all'ostilità dei giudei di Psidia, diranno, Atti 13,46, era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non mi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. I pagani, le genti, ta et ne, si rallegrano di questo invito, l'accolgono con gioia, glorificando la parola del Signore. Quindi, cattivi e buoni, terminologia simile a quella usata nella parabola della rete, che raccoglie ogni genere di pesci, Matteo 13, 47-50. O la parabola della zizzania, grano buono, erba cattiva. Dunque si prepara l'immagine della separazione fra buoni e cattivi che si svilupperà nella parte finale. Tutti sono chiamati, a tutti è data la possibilità. Poi ognuno in base alle sue scelte, no, si definisce erba cattiva o grano buono. L'immagine fondamentale dunque è la grande promessa di questo banchetto, più volte presente negli oracoli profetici. Ricordiamo il profeta Isaia, di cui capitolo 25 noi abbiamo ascoltato, ma presente nella cosiddetta grande Apocalisse che va dal capitolo 24 al capitolo 27 del profeta Isaia. Il grande intervento di Dio, no? Dove si instaura il regno definitivo. Il linguaggio profetico non si esaurisce nella situazione locale, ha sempre un'apertura molto più grande. Quella parola è un po' come la profezia dell'Emanuele, no? Per Acaz aveva un significato, ma quella parola va oltre la situazione di un'alleanza contro gli Assiri, no? Qui viene richiamato appunto quella salvezza a cui tutti sono chiamati ed è l'alleanza con il Signore. Andando avanti, il re si cura dello svolgimento delle nozze, e come anche noi siamo soliti vedere, no? Chi ha invitato poi cammina in mezzo ai tavoli, no? Salutando, ringraziando, invitando a godere di quello che viene presentato, no? A esprimere soddisfazioni o meno, se si ritrovano, state bene, benvenuti, da quanto tempo ci si vede. Ora, non voglio banalizzare fino a questo punto, ma tutto deve essere in ordine. E qui c'è l'episodio della veste, no? C'è un rimprovero e il convitato tace, confessando la sua colpa. E allora chi è questo invitato? È forse uno di quelli che hanno risposto, sarà stato pure qualcheduno dei primi, no? Che ha risposto, che era pronto. Oppure uno di quelli chiamati dopo. C'è una storia certamente in questo personaggio, che è comunque una storia di colpa, perché non protesta. Il silenzio è un'ammissione. Il re lo punisce crudelmente e sembra non essere più il re misericordioso di prima, ma un altro personaggio che esercita il compito di giudice severo. E neanche i servi sono gli stessi. Se noi leggessimo nel testo greco, la parabola del banchetto, no, chiama i primi messaggeri del re douloi, servi schiavi. Nella seconda parte, quelli che espellono l'ospite senza la veste nuziale sono i diaconoi, i diaconi, i ministri. L'assemblea è diventata assemblea liturgica, il banchetto è il banchetto eucaristico. Quindi, volendo leggere in ottica cristiana, anche la morale è diversa da quella della parabola principale. Per entrare nel regno di Dio c'è la chiamata, ma si esigono requisiti morali. L'ultima scena risponde a quella che era la situazione della comunità dell'Evangelista. Molti cristiani ritenevano sufficiente aderire a Cristo senza altre implicazioni nella vita quotidiana. E di conseguenza la vita cristiana era diventata una valutazione magica dei riti sacramentali, con un conseguente pericoloso lassismo morale. Per educare questa gente, l'Evangelista Matteo aggiunge alla parabola degli invitati un altro racconto, forse indipendente, sulla condizione per partecipare al banchetto. E non ha senso sottolineare l'incongruenza narrativa. L'intento del testo, abbiamo detto, non è parabolico, ma allegorico. Così è anche scorretto contestare il racconto e le immagini che possono scusare l'invitato senza abito nuziale. Noi, come buoni lettori, o meglio, come ascoltatori, dobbiamo ricevere il testo com'è. E dunque occorre chiarire il significato dell'abito nuziale. Ora, per i sovrani era costume in Oriente che donassero agli ospiti vesti, profumi, alloggi sontuosi. E guai a rifiutare la munificenza di queste offerte. Sarebbe stato un affronto. Ora, non ci risulta che questa usanza vigesse ancora al tempo di Gesù. Per cui, come abbiamo già detto, si può parlare di una veste decente, riservata per un'occasione particolare, anche se non solo per una festa nuziale. Ma occorre anche dire che i convitati di Matteo, venendo da crocicchi delle strade, non avevano certo l'obbligo di una veste festiva, ammesso che la possedessero. Sarebbe grossolano supporre che essi abbiano detto: veniamo, però prima passo di casa, mi faccio una doccia, mi cambio e arrivo, no? A costruire lo sfondo di questa parabola si adatta molto bene un racconto rabbinico di un convito nuziale. Johanan ben Zakkai, intorno all'80 d.C., riporta questa parabola che si dipana sulla falsariga del racconto delle 10 vergini invitate alle nozze. Un re inviò i suoi servi ad una festa, ma senza fissare il tempo. Quelli più saggi tra essi si abbigliarono e si sedettero all'ingresso del palazzo reale. Dicevano: poco manca nel palazzo del re. Ma gli stolti tra essi continuarono il loro lavoro ordinario, dicendo: c'è forse una festa senza una lunga attesa? Ora il re chiamò improvvisamente i suoi servi. Quelli saggi entrarono, essendo convenientemente abbigliati, ma quelli stolti non entrarono alla sua presenza, essendo tutti sudici. Allora il re si rallegrò con i saggi, ma si adirò con quelli stolti e disse: quelli che si abbigliarono per la festa si siedano e bevano, ma quelli che non si prepararono per la festa rimangono fuori in piedi a guardare. Quindi, ora, sullo sfondo di questo racconto, e così anche tenendo presente la parabola delle 10 vergini, anche il personaggio del nostro racconto rivela la sua fisionomia. È un invitato a nozze che si è lasciato cogliere di sorpresa dall'ora del convito. Capite? Non dobbiamo seguire, no, una parabola dall'inizio alla fine, perché non si tratta di un'unica parabola. In realtà si tratta di un'allegoria, no, che, abbiamo detto, definisce l'agire di Dio e la risposta degli uomini. Il progetto di salvezza che si attua con la collaborazione degli uomini. Abbiamo iniziato così la nostra lezione. Nella parabola rabbinica l'abito da festa significa chiaramente la penitenza, l'abito pulito e nuovo è quello della conversione, della purificazione delle colpe. Nella versione di Gesù, la parabola di Matteo, l'abito nuziale rappresenta qui una vera teologia della veste, e qui sarebbe lungo, ma do soltanto alcuni elementi importanti. Innanzitutto Deuteronomio 10:18, il Signore stesso rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Questo è un po' caduto, un po' come l'espressione benedettina ora labora et medita, no? È rimasto ora et labora, il medita l'abbiamo perso, anche come monaci forse, no? Tutti sarebbero disposti a dire, no, a Benedetto ha detto ora et labora, no, se leggiamo una cosa c'è anche il medita. Memoria biblica, la giustizia resa all'orfano e alla vedova e al forestiero, no, è l'accoglienza, il pane, ma c'è anche la veste, dice il Signore. E l'ordine nella parabola è di chiamare chi passa, e dunque anche i forestieri. Poi, il Signore dona la veste nuziale alla sua sposa, ed è dono della sua grazia. Isaia 61. Vesti di salvezza, manto di misericordia, come lo sposo con il turbante, la sposa con i monili. E così anche altri testi. Questa veste preziosa e sfarzosa nel Nuovo Testamento è lo Spirito Santo che ci riveste dall'alto, come dono del Padre mediante il Figlio. Ma questa veste, scrive Paolo, è anche Cristo Signore, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. E in Romani 13, rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne. E poi ricordiamo come nel rito del matrimonio, accanto alla memoria del battesimo, dopo l'invito iniziale, fatto possibilmente presso il fonte battesimale, e prima dell'aspersione con l'acqua benedetta, il sacerdote dice: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere, e i nomi degli sposi, la veste nuziale della Chiesa. Il simbolo della veste e delle nozze, dunque, è frequente, soprattutto nella letteratura apocalittica, per indicare salvezza e appartenenza alla comunità dei salvati. Ed è proprio l'Apocalisse di Giovanni che ci spiega il significato dell'abito nuziale offerto alla sposa dell'agnello. La veste di lino sono le opere giuste dei santi, dice Apocalisse 19. E con questo simbolo Matteo presenta la fedele attuazione della volontà divina, quell'impegno concreto di una vita fraterna e, alla luce del giudizio finale e della futura separazione, ricorda con fermezza la necessità di coerenza tra fede e vita. Colpisce l'espressione del versetto 12. Il re disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Amico, che ci ricorda quell'operaio che non si era accontentato del denaro. Amico, non ti faccio torto. Il re alle nozze non è nemico di nessuno, avevamo detto, no? Per il padrone. Non fa torto a nessuno. Dà quello che ha promesso. Così dunque il re delle nozze chiama amico. Ma è anche la stessa domanda che il Signore fa a Giuda: amico, così ti presenti? Ricordate, capitolo 26, versetto 50, quando Giuda si avvicina con un bacio, tradisci il figlio dell'uomo, dirà poi, no, l'Evangelista Giovanni, eccetera. Tutti tacciono, l'operaio, Giuda, perché i colpevoli tacciono di fronte al Signore. E accade come nella parabola della zizzania. Legatelo e gettatelo fuori. L'erba cattiva, fatele fastelli e bruciateli. Così il servo è sterile, come quell'erba, ed è gettato nelle tenebre, dove c'è pianto e stridore di denti. Si richiama a quella Geenna, quell'immondezzaio, dove proprio quel fuoco che continuamente alimentato bruciava, no? Con i rumori che tipicamente, no? I materiali fanno quando gemono nel fuoco. Chiudo con l'espressione: molti sono chiamati, pochi eletti. Questo detto di Gesù probabilmente in origine esprimeva l'amarezza nel constatare che l'appello rivolto a tutti, il molti in ebraico, indica la totalità. È un po' quello che poi ci richiama anche nella preghiera eucaristica, no? Questo pane, questo calice, per molti, no? Indica tutti, non soltanto alcuni, è per tutti. Trova dunque scarsa corrispondenza e appare come nota paradossale, perché nella parabola delle 10 vergini la perdita è del 50%, sono 5, le escluse. Vegliate, poiché non conoscete giorno e ora, dirà più avanti al capitolo 25. Ora, chi sono i molti chiamati? I primi, quelli che non hanno risposto all'appello divino, sono gli israeliti. E a lungo questa parabola è stata letta come la condanna di Israele, il popolo scelto da Dio, che, non avendo riconosciuto in Gesù il Messia inviato da Dio stesso, è castigato insieme alla città di Gerusalemme, consegnato alle fiamme e alla distruzione. Ricordiamo che quando Matteo scrive, Gerusalemme è stata distrutta, e questo evento sembra autorizzare l'interpretazione della catastrofe giudaica come punizione inviata da Dio. Ma noi dobbiamo essere intelligenti e vigilanti. Questa parabola è scritta nell'Evangelo ed è indirizzata alla comunità cristiana, no? Che interessi ha Matteo a dire che gli ebrei non sono più, che gli importa a lui di per sé, no? A noi, cristiani, chiamati da Dio al banchetto del Regno, di fronte a questa chiamata, anche noi dobbiamo accedere senza dilazioni, senza opporre ragioni personali, senza disattendere questa chiamata. Se partecipiamo al banchetto, vi dobbiamo andare mutando la veste del nostro comportamento, che è la vera conversione. Non mentire con ipocrisia, entrare nell'alleanza del Signore senza aver operato un reale cambiamento del nostro egoistico modo di vivere. Ora, la riunione voluta da Dio, nel giorno di Pentecoste, no? Il segno e il luogo privilegiato della riunione voluta da Dio è la Chiesa, è il miracolo delle lingue, e la presenza a Gerusalemme di genti venute da ogni parte del mondo esprimono fin bene, fin dall'inizio, la natura e la missione della Chiesa, il cui mistero si esprime proprio nei termini di convocazione e di raduno. E la Chiesa non è fedele a se stessa se non si pone come ponte che unisce gli uomini non solo con Dio, ma anche fra di loro. Abbiamo ripetuto più volte, non stiamo dicendo nulla di nuovo. La Chiesa ha il compito di andare incontro agli uomini e di raggiungerli là dove si trovano. Ora, nel mondo moderno, secolarizzato, la situazione, la presenza della Chiesa tra gli uomini è molto cambiata. In tempi di cristianità, parliamo di tempi passati, la Chiesa si radunava non solo intorno all'Eucaristia, ma anche in molti altri settori della vita e dell'attività umana, sui quali esercitava anche una vera tutela. Oggi questo compito è molto diverso per le mutate condizioni. E potremmo dire che la vera unità e il vero raduno degli uomini avviene oggi al di fuori della sfera di influsso della Chiesa, quando questo non avviene anche in opposizione ad essa. È più facile che ci si raccolga contro la Chiesa che con la Chiesa. La convocazione e il raduno avviene oggi intorno a ideali di giustizia, di liberazione, di presa di coscienza della propria dignità. Si raccolgono le masse in movimenti, gli uomini si ritrovano uniti nella lotta contro le malattie, la fame, la difesa dell'ambiente, il tentativo titanico di liberarsi dalle schiavitù e dai limiti delle forze della natura. Qui si va un po' in contrasto, si capisce bene, non si difende la natura, però poi si vuole vincere, no? Le forze della natura, insomma. Si raccolgono intorno alla scienza, alla tecnica, nella quale credono come una nuova e terrena speranza. Gli uomini si raccolgono e si uniscono nella lotta contro l'oppressione, il potere di un sistema. E questa raccolta, questa riunione, è favorita e resa possibile dalle molteplici piattaforme di comunicazione su internet. Anche gli stessi giornali, radio, televisione ormai sono... non sono più quelli gli elementi, o meno sono in minima parte. Il terreno dove gli uomini oggi si incontrano sono appunto queste piattaforme dove l'uomo moderno crede di portare a termine un destino storico che sembra estraneo alle preoccupazioni religiose. Se noi frequentiamo un po' queste piattaforme, ci accorgiamo che dell'assenza di Dio. In questa situazione il cristiano prova spesso la sensazione di sentirsi disperso in mezzo ad altri uomini. Ma il cristiano non è mai un isolato, perché resta membro vivo della Chiesa, o meglio, finché resta membro vivo della Chiesa. E io sono personalmente convinto che la convocazione della Chiesa in questi ambienti non avviene tanto attraverso la sola parola proclamata, come accadeva nel passato, ma passa ancor più attraverso la testimonianza della propria vita, insieme a quella di altri membri vivi della Chiesa. La mia testimonianza insieme a quella di altri, sacerdoti, laici, insieme immersi nelle realtà quotidiane e che insieme annunciano la risurrezione di Cristo. Questa testimonianza ecclesiale di vita è davvero un appello a tutti alla salvezza, a una riunione molto più totale e profonda di quella che l'uomo può mai costruire con le sue sole mani. Molti pochi, nel linguaggio biblico, indica più un rapporto qualitativo che numerico. E ora, chi è la sposa? Rispondiamo a quest'ultima domanda. Anche il bravo parallelo di Luca non parla della sposa, così come nella parabola delle 10 vergini, lo sposo che porta la sposa nel corteo nuziale. Ora, le 10 vergini sono la sposa, benché in realtà lo siano soltanto 5, quelle sapienti. I vocati a convito delle nozze sono anch'essi la sposa, la comunità radunata dal re per il figlio, benché uno ne sia escluso. Quindi tutto quello che abbiamo detto sopra non lascia dubbi. È la città di Dio, la Gerusalemme nuova, radunata da ogni angolo della terra. Diceva Sant'Agostino, in un suo appassionante discorso sulla parabola di oggi, poi se volete leggete le letture dei padri, conoscete lo sposo e Cristo, conoscete la sposa e la Chiesa. E chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. O Padre, che inviti il mondo intero alle nozze del tuo Figlio, donaci la sapienza del tuo Spirito, perché possiamo testimoniare qual è la speranza della nostra chiamata e nessun uomo abbia mai a rifiutare il banchetto della vita eterna o a entrarvi senza l'abito nuziale. Per Cristo nostro Signore. Amen.